Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più.
Me la vorrei sentire Mary Poppins con la canzone sull'eritrolo.
Eritritolo. Non mi sbagliare. Vabbè. Da subito i termini.
Non lo uso, non me lo ricordo il termine corretto.
No, perché guarda,
essendo
che ci mettiamo in cattiva luce,
anche.
Ci mettiamo in cattiva luce con la nostra ospite.
Lo so,
esperta di valore
figuraccia.
Mondiale, anche di questioni di alimentazione. E quindi diciamo perché ti voglio parlare dell'eritritolo.
Benissimo, ma vuoi fare anche gli onori di casa subito? Così almeno immediatamente sveliamo agli ascoltatori l'ospite di valore mondiale che abbiamo stamattina, visto che l'ho cercata tanto.
Eh sì, è vero, perché abbiamo atteso a lungo la sua presenza e allora diamo il bentornata negli studi di Radio 24, questa volta qui in Viale Sarca 223, a Tessa Gelisio. Buongiorno e bentornata.
Ciao,
Tessa.
Buongiorno Mauro, Deborah, grazie per avermi richiamata al vostro cospetto.
Esatto, solo al telefono ti abbiamo sentito nelle occasioni che avevamo trovato per coinvolgerti nei nostri programmi, oggi finalmente qua, quindi intanto ecoblogger, conduttrice televisiva, fai una marea di cose, ma soprattutto una grande appassionata di tematiche ambientali, di sostenibilità, e questa mattina con i nostri ascoltatori ci confronteremo, perché vorrei sentire anche le loro idee, che cosa fanno per l'ambiente, come hanno modificato anche alla luce delle grandi battaglie di cui stiamo ascoltando da tanti anni a questa parte le loro abitudini domestiche, alimentari, di consumo. Siete spreconi, non siete spreconi, avete fatto qualche cambiamento nel vostro stile di vita alla luce di queste battaglie? Appunto il 2025 potrebbe essere il grande anno di nuovi comportamenti.
E ce lo chiediamo, ve lo chiediamo, potete risponderci utilizzando il 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp o financo SMS se volete, se no c'è sempre l'800240024. Eravamo un po' in difficoltà nel trovare una notizia che ti presentasse, che ti introducesse adeguatamente, cara Tessa. E allora abbiamo però, ci è venuto in soccorso, come sempre, sì. Norme e tributi, la sezione Norme e tributi del Sole 24 Ore, che sappiamo va letta sempre religiosamente.
Anche a scuola mi hanno detto che sarà obbligatorio reggerlo.
E questo non lo
nella
so,
nuova norma,
dovrebbe essere
stanno
le
studiando.
Indicazioni che sono allo studio esatto. Del ministro Valditara e della sua commissione. Quest'oggi peraltro ospite proprio di Simone Spezia. Mm-hmm. Allora, la notizia riguarda l'eritritolo, che non tutti sanno, come si diceva sulla settimana enigmistica, non tutti sanno che è il dolcificante. Che cosa è successo? Che la Commissione Europea ha istituito un dazio addirittura retroattivo. Perché è successo che l'eritritolo di provenienza cinese aveva così invaso il mercato da mettere in difficoltà i produttori europei. E allora, per la seconda volta nella sua storia, la Commissione ha varato un dazio di natura retroattiva. Quindi è stato deciso oggi, ma si applica già dal giugno del 2024.
Una cosa terribile, la retroattività dei tributi. Io l'abolirei proprio per legge.
Difatti, anche perché c'è uno statuto del contribuente che teoricamente dovrebbe proteggerci.
Anche il codice civile. Qui però era, come si può dire, a fin di bene, cioè
certo.
A fin di tutela dei nostri produttori. Tutti i particolari li trovate naturalmente, se siete interessati anche all'aspetto, al punto giuridico della questione, li trovate su Norme e Tributi oggi sul Sole 24 Ore. I dazi, voglio precisare, vanno dal 34,4% sino al 33%. Quindi per porre un argine a questa invasione di eritritolo cinese, che nonostante il nome suoni un poco sinistro, in realtà è un dolcificante, ecco, si è presa questa decisione davvero inusitata.
Allora, però oggi è venerdì, scusami, noi non avevamo inaugurato anche una nuova pratica per le trasmissioni del venerdì?
Che pratica abbiamo inaugurato, Debra?
Eccomi.
Di portare dei serpenti in trasmissione.
Allora, devono arrivare i muratori perché dobbiamo completare l'installazione della nostra barriera contro i serpenti corallo.
Benissimo.
Sì. E sarebbe carino che qualcuno mi presentasse, però.
Ah, va bene. Allora, sì, va bene.
Ti sei sentito?
No, perché sono qua. Io ho fatto i lavori. Ho preso le misure. Ho mandato la scia. Ho fatto tutto quello che c'era da fare per costruire qui il presidio contro i serpenti corallo, perché nidificano dovunque e noi, io, Mauro e Stefano, siamo i conduttori,
baluardo
contro, sì, i serpenti corallo che attentano ai nostri soldi, alla nostra identità digitale e da lì a tutto il nostro mondo.
Benissimo.
Allora, va bene, ringraziamo Marco Loconte di essere presente in studio e salutiamo Stefano Elli. E andiamo però, direi, prima di tutto al giornale Radio Risparmio.
Certo, ma anche ai messaggi degli ascoltatori, perché sì? Intanto vi voglio raccontare che Elena usa l'eritritolo da un anno, costa tantissimo ma è buono, non cambia, non altera il sapore delle bevande, su TikTok spopola fra i nutrizionisti, ed è vero. Mentre il Pedro, non so chi sia, Gabriele da Verona, due uova, chi ha la possibilità di fare un piccolo orto e tenere un paio di galline e oro colato, testa.
Assolutamente,
vero?
L'orto, il proprio orto, i propri animali da cortile sono la cosa migliore che ci possa essere.
Sì,
andiamo.
Partiamo.
Diceva mia nonna: chi sparagna non guadagna.
La prima notizia di oggi effettivamente la possiamo commentare a lungo con Tessa. Parliamo di spreco alimentare perché abbiamo dei dati particolarmente preoccupanti per quello che riguardano il nostro paese. In Italia nel 2024 lo spreco alimentare ha subito un aumento significativo. Io pensavo che in realtà invece fossimo molto più sensibili a questi temi e invece sta andando tutto a rovescio. Pari quasi al 45,6%. Ce lo racconta il rapporto internazionale stilato da Waste Watch 2024, uno studio diffuso in occasione della quinta giornata mondiale sulla consapevolezza degli sprechi e perdite alimentari. Mediamente ogni italiano getta via 683 grammi di cibo alla settimana, un valore in forte crescita rispetto ai 469 grammi registrati lo scorso anno. Secondo lo studio, fra gli alimenti più sprecati troviamo la frutta fresca, le verdure, il pane, le insalate e infine tuberi, cipolli e aglio. A proposito di insalata, ho visto un video tuo, Tessa, qualche tempo fa sui social dove spiegavi come fosse meglio comprare l'insalata fresca, tagliarla un attimo naturalmente e lavarla al volo, che sicuramente in termini di qualità ci guadagniamo molto, poi per non parlare appunto della plastica che
ma anche
si
del
genera
costo.
Esatto, quindi insomma come possiamo commentare questi dati? Ce ne sono tanti altri. Ma
sembra incredibile perché appunto si parla di crisi economica, persone che non hanno soldi per fare la spesa e poi si butta via tutto questo cibo, prevalentemente perché non si sa fare la spesa, è quello il problema principale. Quando si fa prima fare la spesa bisognerebbe fare una pianificazione, quindi che cosa ho, cosa mi serve, quanto mangerò, chi mangerà in casa nei prossimi giorni e in base a quello fare la lista, andare al supermercato con la pancia piena, non affamati, e fare una spesa, perché quando vedo i carrei della spesa io mi metto le mani nei capelli, perché la gente compra a sproposito. A proposito dell'insalata, l'insalata in cespo fresca dura anche di più, quindi se uno sa fare la spesa ha dei prodotti innanzitutto pianificati, gli durano di più, poi se succede l'imprevisto c'è il mitico congelatore, cioè le cose si possono preparare e congelare in modo da averle sempre pronte. Il pane sembra incredibile che venga buttato, lo congeli, lo trasformi in pan grattato, ci fai mille ricette.
Io lo trasformo in polpette, no, tra l'altro mi faceva anche sorridere questo video, poi andiamo al corallo, lo dico ai miei amici, perché per chi contesta la questione del tempo, non ho tempo di pulire e lavare l'insalata, tu hai fatto proprio il conto di quanto ti serve a pulirla, tagliarla e lavarla.
Un minuto e mezzo, tre minuti, quattro se sei lento. Cioè non è una questione di tempo, è una questione di organizzazione, come nei tanti temi di cui parlate voi. Sì. Conoscenza, organizzazione e pianificazione.
E abbattimento un po' anche della pigrizia, perché spesso è proprio anche questione di questo.
Tra l'altro, appunto, nello stesso report si dice che oltre un terzo di noi dimentica gli alimenti in frigorifero o in dispensa. Io qui voglio spezzare una lancia a favore di mia moglie, perché noi abbiamo adottato già da tempo un sistema di etichettare gli alimenti quando li mettiamo in frigo, così che uno appena apre lo sportello del frigorifero si rende conto di qualcosa che sta scadendo.
Ma basta metterli davanti anche, voi siete super organizzati, ma basta metterli davanti in modo da averli sempre visivi.
Noi preferiamo che sia immediatamente visibile l'etichetta in cui scriviamo, ci vuole anche qui 10 secondi a scrivere un'etichetta e appiccicarla sull'alimento, e così devo dire che abbiamo, mi pare di aver ridotto, non ho dati ovviamente, ma è una cosa che metto lì, un po' come il foglio Excel di Gerardo.
Di Gerardo da Como, esatto, che è diventato l'idolo di tutti i nostri ascoltatori.
Poi me lo passate, vero, l'ho sentito.
Eccola la guarda, ma tu non sai che ancora continuano a chiedercelo al punto che l'abbiamo dovuto richiamare per spiegare che è inutile darlo in giro perché è talmente semplice farlo, dice, perché vi devo dare il mio. Allora, poi hai qualche altra notizia, Mauro?
Io ho una notizia di casa che ho piacere di far sapere alla nostra ospite Tessa Gelisio e un po' anche a Marco Lo Conte, ma meno. E allora oggi gli ottimi colleghi Giovanni Parente e Giuseppe Latour si interrogano sulla effetti collaterali, per dir così, della riduzione delle detrazioni degli sconti IRPEF per i lavori in casa. Poiché si riducono drasticamente le percentuali riservate all'ecobonus, si immagina che si taglieranno anche molto le comunicazioni all'Enea, le cosiddette comunicazioni verdi.
O anche le asseverazioni.
Secondo le stime che presentano i due colleghi, e delle quali forse non solo dobbiamo fidarci, ma rischiano di essere anche molto prudenti, almeno 1 milione di comunicazioni verdi non verranno più inviate. Purtroppo il venir meno, la riduzione, lo sconto al 50% o al 36% addirittura, se stiamo parlando di una casa che non è la prima casa, la casa dove si abita, ecco, questo potrebbe comportare anche una minore sensibilità per quanto riguarda certi lavori di tutela dell'ambiente in generale, di maggiore sostenibilità. Non so se condividi questa.
Ben venga la semplificazione, assolutamente sì, la riduzione, diciamo che c'è stata la buffata negli ultimi anni grazie a tanti incentivi, quindi in molti ne hanno approfittati. Farla in maniera, cioè diciamo che secondo me dovrebbe essere un'incentivazione costante, più bassa rispetto ovviamente al 110, ma costante e semplificata. Questo permette alle varie persone, famiglie, in base al loro flusso economico degli anni, alla loro programmazione, di fare degli investimenti che sono necessari non soltanto per l'ambiente, ma per una riduzione dei consumi, per un aumento della qualità della vita negli ambienti domestici, ma anche per un mantenimento del valore economico dell'immobile, perché come avete raccontato voi in tante trasmissioni, bisogna investire anche negli immobili. Non puoi pensare di tenere un immobile così com'era per 30 anni e poi avere lo stesso prezzo o addirittura un aumento. C'è un aggiornamento costante delle performance e la questione climatica e energetica è la prima da fare.
Anche perché in realtà, ad esempio, ce l'abbiamo il 36%, Mauro, per le attività di manutenzione straordinaria è stabile, cioè diciamo la sua strutturalità.
Sì, anche se purtroppo nella legge di bilancio si prevede che al 2026 queste percentuali vengano ancora ulteriormente ridotte.
Sì, questa non andrebbe bene. Poi soprattutto forse i 10 anni sono un po' troppi. Io lascerei a seconda delle persone un po' la gestione di questo aspetto finanziario, perché poi quando uno va a fare un investimento, che sia un impianto, che siano gli infissi, che sia il cappotto, comunque un efficientamento energetico, si fa un piano finanziario e chiaramente deve stare in piedi. Quindi più si riducono i tempi o comunque si dà la possibilità all'utente di deciderli, meglio è.
Allora, no, intanto mi sto divertendo con i messaggi che arrivano, come potete immaginare ci raccontano le esperienze più divertenti. Qualcuno dice, ma insomma, ma voi avete degli armadi al posto del frigo, non sapete cosa avete detto. Vabbè, insomma, questo è un po' polemico. Dopo il frigorifero viene utilizzato come magazzino, e poi altri, nella porta della dispensa ho una lavagna con l'inventario e data di acquisto e scadenza, non butto mai nulla, la gente non sa fare la spesa, e chi ne ha più ne metta.
Va bene, allora allora lasciamo il metodo LIFO e FIFO, sono due metodi contabili per quanto riguarda l'immagazzinaggio.
Non capivo, io non sono andata oltre nella lettura del messaggio perché non capivo come...
No, è una battuta che faccio sempre a mia moglie che mi dice che sono un cretino. Forse ha anche ragione. Andiamo allo spazio corallo di Due di Denari.
Squadra antitruffa Serpente Corallo.
Ma quanto sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, Serpente Corallo.
Allora aspetta che completo la lettura di questo messaggio, poi vi lascio al corallo. Dopo il frigorifero viene utilizzato come magazzino con organizzazione LIFO, last in first out, basterebbe insegnare l'organizzazione LILO, last in last out.
Sì, esatto, perché sono dei metodi di contabilità che si usano e che mi fa piacere che i nostri ascoltatori, evidentemente lettori anche di norme e tributi.
Hai creato dei mostri, dei mostriciatti.
Senti, a proposito di mostri.
Notizie coralle, prego.
Notizie coralle. Allora, lo scorso fine settimana è stato un fine settimana nero per quanto riguarda la quantità degli attacchi alle nostre infrastrutture critiche e non solo a quelle, perché sono stati presi di mira i siti della Marina dell'Aeronautica, l'Associazione dei Carabinieri, i ministeri degli esteri, il ministero dei trasporti, quello del Made in Italy, lo sviluppo economico e così via, ancora hackerando. Si è trattato di uno dei tanti attacchi di questa formazione criminale che si chiama No Name 05716. In realtà sono degli hacker filorussi, ovviamente come tutte queste formazioni sono abbastanza fluide nel loro posizionamento geografico e anche probabilmente nella loro affiliazione. E noi di questo abbiamo voluto parlare nella nostra nuova puntata del podcast, giusto Marco?
Assolutamente sì, perché abbiamo avuto un ospite che ci ha illustrato le diverse tipologie di attacchi hacker di cui sono purtroppo state vittime alcune aziende italiane, ma gli aeroporti, insomma tanti soggetti sensibili, e quindi è il caso di fare un po' di chiarezza. Lo presenti tu, Mauro?
Sì, perché lui tra l'altro ha dato, adesso lo facciamo sentire, alcune indicazioni proprio di tutela, non solo per le imprese. In Italia è problematico perché avendo molte piccole e medie imprese hanno anche minori risorse da spendere per la tutela.
Chiaro.
E poi anche però per gli individui. Facciamo sentire un breve assaggio e poi naturalmente come sempre la nuova puntata del nostro podcast Serpente Corallo Social Club sarà a disposizione sul sito di Radio 24 e su tutte le maggiori piattaforme. Pietro La Corte, cortesemente il file audio.
La base principale di attacco verso gli individui è sempre un attacco sociale, cioè sostanzialmente è phishing prevalentemente. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è prendere dati finanziari, per esempio la carta di credito, clonare, avere il PIN o quant'altro. Si vendono sul dark web facilmente i dati relativi alle carte di credito. Le aziende vengono attaccate perché invece dalle aziende posso bloccare l'infrastruttura, chiedere il riscatto, esfiltrare dei dati, avere informazioni aggiuntive. Quindi sono tipologie di attacco diverso. Ma di attacchi ce ne sono tanti altri. Recentemente c'è stato un incremento degli attacchi che erano mirati invece non ad avere riscatti, ma a creare caos o confusione. Questi sono attacchi, quelli chiamati in gergo di DDoS, sono quelli che mirano a mettere sotto stress le strutture informatiche, caricandole di richieste di dati e quindi in qualche modo schiacciando la performance finché il sistema stesso collassa.
E tra l'altro uno dei filoni, lo dico anche a beneficio di Tessa, uno dei filoni più sotto attacco è quello della sanità. In tutta Europa peraltro noi abbiamo voluto sottolinearlo alla nostra maniera, perché chi potrà ascoltare la puntata nuova del nostro podcast scoprirà che scherzavamo sull'interesse che gli hacker possono avere per il mio elettrocardiogramma, giusto Marco? Perché
sì,
evidentemente è un dato sensibile.
Sì, allora noi celiamo un pochettino, la prendiamo un po' alla leggera per evitare, diciamo così, di drammatizzare troppo un problema che in realtà è molto complesso. Però per esempio le strutture sanitarie sono un bersaglio privilegiato, perché lì ci sono tanti dati che messi insieme possono rappresentare una fonte di reddito, purtroppo, di chi poi questi dati li vende nel deep web e nel dark web. Questo è diciamo abbastanza seccante, però ce la dice lunga sul fatto che di queste malefatte bisogna essere avvertiti, bisogna conoscerle, bisogna essere aggiornati, perché noi abbiamo un'identità digitale che è a 360 gradi, usiamo il telefono, usiamo i computer, usiamo anche l'identità digitale per avere rapporti con la pubblica amministrazione, e dobbiamo proteggere questa relazione che abbiamo per non cadere vittime di chi vuole i nostri dati e se ne vuole appropriare per magari rivenderli a fini di lucro, queste persone, e altre potrebbero ricattarci, potrebbero farci tante cose.
Allora, a proposito della sanità, vi voglio dire che la stessa Commissione Europea ha presentato adesso un piano di azione per proprio la cybersicurezza nell'assistenza sanitaria in generale, quindi ospedali, strutture di assistenza, e si vuole arrivare già nel corso di quest'anno e poi in quello prossimo, nel 2026, ad avere un ambiente più sicuro, questo testualmente hanno detto dalla Commissione, per i pazienti e gli operatori. Quindi migliorando la loro capacità di riconoscere e magari anche prevenire gli eventuali attacchi che gli hacker possono fare a queste strutture. E ci dovrà anche essere, dovrà essere istituito un centro paneuropeo di sostegno alla cyber security per gli ospedali e per tutti coloro che si occupano di assistenza sanitaria. Quindi
sembra fondamentale.
Speriamo di avere, no, Tessa, una tutela maggiore, anche perché ci sono dei dati preoccupanti, delle stime, più che dei dati, delle stime preoccupanti che indicano una crescita abnorme dei proventi da ricatti e riscatti da parte degli hacker che bloccano i computer. Al 2031 si stima che ci saranno 265 miliardi di dollari di danni da ransomware. È una cosa che ha scritto Stefano Elli l'ha scritta su Plus di qualche sabato fa, e questo tipo di attacchi che bloccano il computer, impediscono l'accesso al proprio computer e ai propri dati, la cosa importante da sapere è che può riguardare chiunque.
Esatto.
Anche il singolo, anche l'individuo, anche magari chi non immagina di essere un potenziale bersaglio per gli hacker. Non so se vogliamo ribadire che quando si riceve un phishing con un link bisogna adottare un certo comportamento, Pietro.
E non cliccare, non cliccare, non cliccare, no, no, no.
Esattamente. Abbiamo anche delle altre modalità per questo consiglio, mi pare.
Non cliccare!
Esatto. Questa più, diciamo,
potete essere più chiari, non ho capito bene.
Vogliamo essere più chiari, Pietro?
Siamo più chiari.
Non cliccare!
Insomma, ecco.
Dovremmo esserci.
Allora, ringraziando Pietro Lacorte in regia, Marco Loconte qui presente.
Al disturbo.
Eh sì, e Stefano Elli, che invece salutiamo perché è impegnato in caccia di serpenti corallo al di fuori della redazione qui di Viale Sarca. Io andrei con gli abituali saluti, Marco.
Stay angry.
Stay foolish.
Stay chapter.
Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
Comunque, cara Deborah, per non saperne leggere e scrivere, ci mandi la borsa? Grazie.
Di denari.
Buongiorno. Per non sprecare cibo esistono delle app. Io uso spesso un'app specifica in cui praticamente acquisto del cibo a fine giornata da esercenti che producono ad esempio pane o quant'altro potrebbe essere non più venduto il giorno dopo a dei prezzi molto convenienti.
Non si congela il pane. Il pane si lascia vecchio e si taglia e si tosta un po'. Congelato perde quasi tutto il suo valore nutritivo e decisamente non ha più sapore. Se è biologico, meglio.
Comunque abbiamo colto nel segno, naturalmente abbiamo fatto centro anche questa mattina su temi per i quali i nostri ascoltatori hanno grande sensibilità. Allora io faccio subito il domandone di oggi, ribadisco la modalità con cui vogliamo coinvolgere i nostri amici che ci seguono da casa. Il 2025 per voi è iniziato con qualche buon proposito sullo stile di vita, non dico la palestra e la dieta, ma parliamo proprio di noi in quanto consumatori esagerati a volte, no? Siete sconcertati dalla quantità di cibo che va sprecato, abbiamo dato qualche cifra anche prima. Avete preso coscienza della plastica e della carta che portiamo a casa quando facciamo la spesa, anche perché sono ancora i principali imballaggi dei beni che acquistiamo, detersivi che riempiono in abbondanza le nostre dispense, i prodotti della cosmetica, per non parlare poi di un'altra nota dolente dolente. L'abbigliamento, ormai se non hai una cabina armadio piena di ogni cosa, non sei nessuno. Tessa Gelisio, qua ho fatto una lista
dei temi principali.
Esatto. Tra l'altro noi abbiamo ricordato, Tessa è una donna molto ecocentrica, perché così si chiama il suo blog.
Esatto. Ecocentrica mi piace molto, cioè?
Cioè è una persona che comprende che al centro di tutto non c'è l'umanità, le persone, ma c'è l'ecologia, che è la scienza che studia e che le relazioni tra i vari esseri viventi. Come sappiamo, sul pianeta è tutto interconnesso e, come diceva Deborah, dobbiamo cambiare il nostro stile di vita, perché le grandi problematiche ambientali, cambiamenti climatici, desertificazione, siccità, incendi, perdita di biodiversità, tutto è causato dal nostro comportamento. È chiaro, da 8 miliardi di comportamenti, ma se ciascuno di noi nel suo piccolo riducesse il suo impatto ambientale, il mondo cambierebbe. E ridurre l'impatto ambientale è semplice, facile e ti permette mediamente anche di risparmiare e di avere una qualità,
esatto,
di vita migliore.
A proposito di impatti, poi è interessante valutare anche quello sulle portafoglie. Non abbiamo ricordato i numeri per intervenire in diretta, non vorrei mai che si fossero dimenticati gli ascoltatori.
Mi sembra impossibile, però se qualcuno giungesse ora di ritorno da Marte, sappia
800 0024 0024.
È bravissimo. La testa, sei preparata su questo? Scatta anche l'applauso del nostro folto pubblico. 349-238-6666. Anzi, vorrei ringraziare, e senza ironia, il pubblico, perché, come si apprende oggi dai dati che sono stati diffusi,
bravo,
e potete leggere sul Sole 24 Ore, Radio 24 è al suo record di sempre di ascolti. È una cosa che ci fa molto piacere. E beh, alla fine, sì, merito nostro, ma soprattutto merito di chi ci ascolta. Quindi grazie.
Allora, il chilometro zero direi che potrebbe essere la prima regola di base per corredare il nostro frigorifero in maniera sana, in primo luogo economicamente parlando anche tollerabile, insomma. Però io ho visto che durante il Covid molte persone, insomma, qualche cosa di scelta diversa rispetto allo stile di vita alimentare l'aveva fatta. Io stessa mi sono servita tanto di contadini, non sono mai andata al supermercato, anche perché proprio per me era intollerabile pensare di fare quelle file chilometriche pur di andare ad aggredire, diciamo, gli scaffali. Però, insomma, buona pratica per tanti nella teoria, poi nella pratica, appunto.
Come sempre è una questione di organizzazione. Ti dico come sono impostata io nella spesa. Io compro alcune cose direttamente dai produttori andando in loco. 8 mesi all'anno, io abito in Lombardia, quindi non tutto l'anno c'è qualcosa di fresco. 8 mesi all'anno vado nella cascina e praticamente mi compro tutto il fresco, frutta e verdura biologica di stagione, chilometro zero, che costa, cioè la pago come il supermercato, se vogliamo, ma la qualità è decisamente
tutta un'altra
e la durata anche. Quei prodotti che acquisto freschi, che sono stati tagliati il giorno prima, sono molto più buoni, gustosi, quindi hai bisogno anche meno di condimenti, meno olio, meno sale, e durano molto più a lungo, quindi ci permette di combattere lo spreco. Poi in altri periodi dell'anno invece aderisco a una sorta di gruppo di acquisto solidale un po' particolare. Mi mandano la cassetta una volta a settimana a casa di frutta e verdura sempre di stagione direttamente dai produttori. Poi alcuni prodotti tipo il formaggio da grattugiare, le proteine, le compro direttamente dai produttori che mi spediscono a casa. Quindi 2 volte all'anno faccio l'ordine, io, parenti, amici, spediscono le cose, così si ammortizza nella quantità la spedizione, perché non viene messa, si congela o si tiene prodotti a lungo termine, tipo anche le noci, non so, però riesco ad avere un ottimo prezzo, una super qualità, e tra l'altro bisogna anche calcolare il beneficio della giusta remunerazione al produttore, una cosa,
brava,
di cui si parla pochissimo,
brava,
che poi a cascata determina anche la qualità di benessere dei territori dal punto di vista ambientale e dal punto di vista sociale. Quindi accorciare la filiera, fare chilometro Italia perlomeno. Per esempio, ora mi sto facendo mandare le cassette direttamente dalla Sicilia, non ci sono in Lombardia, però è accettabile. Sicuramente non prendo gli asparagi che arrivano dal Perù, sicuramente non prendo le fragole,
no,
a dicembre.
Ma poi per un paese che ha così tanta cura e attenzione alla cucina, no, alla tradizione soprattutto culinaria, è davvero inaccettabile qualche volta scegliere dal banco del supermercato alimenti che non ci appartengono assolutamente.
E
quindi
poi la
c'è
stagione
anche questa questione etica.
chiamiamola. Assolutamente, fondamentale, perché comunque sia prodotti che arrivano dall'altra parte della terra hanno un impatto ambientale maggiore, non sono prodotti con la stessa qualità con cui li facciamo in Italia. Ecco perché anche la stagionalità è uno dei pilastri di una dieta a basso impatto ambientale e ad alta qualità. I prodotti di stagione costano meno, sono più buoni, durano di più e mediamente arrivano da più vicino.
E sosteniamo l'economia del territorio. Esatto. Ricordo anche l'ultimo libro di testa, Le mie ricette salva pianeta per una cucina sana, naturale e a basso impatto ambientale, edito da Rizzoli. Così abbiamo completato tutto il biglietto da visita della nostra ospite di stamattina.
Allora, qui un ascoltatore si preoccupa del fatto che così facendo danneggiamo i supermercati. In realtà non stiamo facendo, come
guerra,
dire,
come
il De Profundis alla grande distribuzione.
No, io vado anche al supermercato, mixo a seconda di cosa devo acquistare, dei periodi dell'anno faccio un mix, assolutamente.
Anche perché spesso, e lo dicevi prima di questo blocco, di questa parte della trasmissione, noi andiamo al supermercato nel momento sbagliato o senza le informazioni necessarie, non ci ricordiamo che cosa abbiamo in dispensa, quindi finiamo per acquistare più volte un prodotto che magari in quel momento non ci serve.
Assolutamente, se andiamo a stomaco vuoto prendiamo un sacco di dolci, dolcetti e poi tanti cibi pronti, che è un po' il problema di questa fase storica, cioè noi siamo la patria della dieta mediterranea e abbiamo il tasso di obesità infantile più alto d'Europa. Ma vi sembra normale? Perché? Perché stiamo disimparando non solo a far la spesa ma anche a mangiare, quindi torniamo a cucinare anche semplice, non c'è tempo? Beh, ci prepariamo dei piatti pronti e li congeliamo in casa, certo freschi sono più buoni, ma io per esempio oggi per stasera mi sono scongelata un ragù di lenticchie che mi sono fatta 2 settimane fa, che sarà buonissimo.
Assolutamente, archiviamo il capitolo alimentazione perché qua altrimenti si aprono 1000 parentesi, perché poi di problemi e temi da affrontare per quello che riguarda le abitudini casalinghe ne abbiamo tante. L'energia della casa, allora, ci siamo accorti di quanto siamo spreconi, soprattutto con i rincari energetici degli ultimi anni, seguiti chiaramente alla pandemia, alle crisi internazionali generate dalle guerre eccetera, ma anche qua operando dei piccoli correttivi alle nostre abitudini quotidiane si possono trovare dei giovamenti in bolletta non indifferente. Ne abbiamo raccontati tante volte, ma devo dire che per qualcuno ancora adottare una
buone
nuova
pratiche,
esatto, è difficile, è proprio una questione di pigrizia e mentalità.
Esatto,
da
visto che
partire?
Ora in previsione ci sono degli aumenti, può essere l'occasione per rivedere dal punto di vista energetico la propria casa. Allora, ovviamente se si fanno dei lavori strutturali è la cosa migliore, quindi cappotti, infissi, ma non è sempre possibile. Le lampadine, allora siamo passati alle lampadine, vecchie lampadine, quelle poi a fluorescenza e ora quelle a LED. La differenza tra le tre è abissale. Le lampadine a LED durano tantissimo di più, costano anche di più, sono d'accordo, ma permettono un risparmio addirittura dell'80% rispetto alle vecchie lampadine. Io credevo di non averne più, 2 anni fa mi sono messa lì a fare il check, alla fine ne avevo trovate 2 nello scantinato e in una vecchia cantina, capito? Quindi alla fine rifacciamo un check, lampadine se potete cambiatele, mettetele tutte a LED. Gli elettrodomestici, allora ora c'è l'incentivo per cambiare gli elettrodomestici, però non ho capito perché solo per la sostituzione. Quindi ti danno l'incentivo se classe energetica alta, se lo sostituisci, e un giovane che va a vivere per la prima volta da solo non può avere l'incentivo.
Infatti Tessa, purtroppo qui guarda rinnovelli, come direbbe il poeta, disperato dolor che il cor mi preme. Molti di questi incentivi sono spesso condizionati, limitati su per quanto riguarda l'ISEE o il reddito,
vabbè, quello ci può
e
stare.
Va bene, possiamo accettarlo, ma spesso sono anche di poco momento, cioè sono diciamo poca cosa rispetto al costo dell'elettrodomestico ad esempio che si vuole favorire. Però
gli elettrodomestici in classe energetica elevata ti permettono veramente di risparmiare tanto, quindi andrebbero incentivati. E il problema è anche la manutenzione. Anche lì non si sa più fare la manutenzione, ma lavatrice, lavastoviglie, forni, tutti quanti gli elettrodomestici hanno bisogno di manutenzione. Quando li acquistate, guardate bene le istruzioni, programmate ogni 6 mesi cosa bisogna fare alla lavatrice, cosa bisogna fare alla lavastoviglie, perché la manutenzione permette di farli durare di più. Gli stand-by.
Sì, guarda, questo adesso ci andiamo, però mi piaceva tanto il non serve stirare tutto, ci sono delle tecniche anche, ma chi è che stira ancora? Cioè, scusate.
No, Gesù, guarda, per esempio mia madre è terribile, lei deve stirare qualsiasi cosa, i calzini.
Quando vede le tovaglie.
Capito? Le tovaglie non ne parliamo, però chi c'è ancora chi stira i calzini, sembra incredibile. Mm-hmm. E stirare è una delle attività energeticamente più dispendiose, il ferro a stiro consuma tantissimo, quindi non solo non bisogna stirare tutto, ma si deve stendere in maniera migliore. Bravo. Per evitare le pieghe. Poi, per esempio, se ci sono delle pieghe, sai che io sono anche quella che propone tutti i rimedi fai da te con prodotti eco bio. C'è l'apretto, prendete una tazza di acqua calda, 2 o 3 cucchiai di amido di mais, quello per cucinare, e vi fate un apretto che vi permette di togliere le eventuali,
invece di comprare, dici, il prodotto già,
esatto,
destinato a questo.
Quello costa molto di meno fatto in casa e soprattutto è totalmente salubre, cosa che ahimè non si può dire della maggior parte dei prodotti in commercio per la pulizia delle case e la nostra detergenza.
Allora, torniamo tra pochissimo perché abbiamo anche diverse sollecitazioni da parte degli ascoltatori. Vi ricordo 349-238-6666 per i messaggi WhatsApp o messaggi SMS. Se no, il già ricordato anche da te, Sagelisio, numero verde 800-24-0024. Ma tutto questo dopo il traffico.
Molto bene.
Sarebbe un mondo migliore senza il traffico.
Di denari.
A casa mia il cibo non si butta mai.
L'altro giorno ho fatto questa riflessione, esternandola anche ad altri, sulle vaschette che si usano al supermercato o anche al mercato stesso, che per una durata di 15 minuti o mezza giornata di utilizzo abbiamo dei tempi di smaltimento che sono infiniti. Questo serve anche per riflettere. Grazie, Renato Torino.
Sullo spreco appunto alimentare, come mai non ci se ne occupa? Cioè, nel senso, da un punto di vista serio, cioè, i governi non affrontano questo problema qua. È vero che si va a toccare il portafoglio ancora di più, chiaramente dobbiamo mangiare tutti, quindi alla fine se si produce un eccesso fa comodo a tutti quanti poi alla fine della fiera, perché parliamoci chiaro, le aziende alimentari di quello campano.
Anch'io compro tramite un gas dai produttori locali, però diciamo che magari questo può essere una scelta un po' meno comoda, un po' più, che richiede un pochino più di impegno. L'importante è che chi va al supermercato, perché non può farne a meno, scelga i prodotti di stagione. Io quando vedo le ciliegie adesso negli scaffali o la frutta esotica mi dico: ma no.
Sul tema delle eccedenze alimentari però volevo fare una riflessione, perché in realtà è vero che lo spreco è tanto, ma è anche vero che si sono costituite nel tempo tante reti di redistribuzione di quello che per esempio va in scadenza nella grande distribuzione, nei ristoranti, adesso anche le mense per chi ha difficoltà. Ormai c'è un'organizzazione molto seria, vero?
Assolutamente, lungo tutta la filiera. Ora, i dati bisognerebbe sempre capire se riguardano lo spreco in casa o lungo tutta la filiera, perché lo spreco inizia anche nei campi. Quest'anno tantissimi agricoltori in Sicilia, ahimè, come sempre non hanno raccolto, perché la remunerazione per le loro arance è inferiore al costo dei lavoratori per raccogliere. Ma vi sembra normale? Quindi hai spreco in campo per diciamo un mismatch tra domanda e offerta, mettiamola così. Poi hai lo spreco nella distribuzione, che ahimè è inevitabile per le caratteristiche della grande distribuzione, che ha tanti vantaggi ma questo è uno degli svantaggi. E poi lo spreco domestico. In tutte queste tre filiere sono stati fatti dei programmi negli ultimi anni, sia di sensibilizzazione ma anche di incentivazione, e sinceramente non credo che ci sia una volontà che voglia farci sprecare perché no, ci guadagna qualcuno. La verità è che non ci guadagna nessuno, se non il venditore lì per lì, ma è un cane che si morde la coda, come
infatti,
sempre.
Infatti, Deborah, vorrei fare un piccolissimo editoriale.
Ti prego. Ecco, dai, non farlo fare sempre a me, vai.
Non stiamo facendo, per così dire, non stiamo assumendo una posizione intransigente a tutti i costi. Qui si tratta di avere un atteggiamento di consumo alimentare, energetico, eccetera, consapevoli. Consapevole vuol dire: forse posso risparmiare.
Esatto.
Forse mi conviene fare questa scelta di acquisto e non un'altra. Con il che non si vuole né far chiudere i supermercati neanche farne aprire di più, cioè,
però bisogna sapere,
non siamo così ambiziosi.
Esatto, bisogna sapere quali sono le cose che ci permettono di risparmiare, se lo vogliamo fare, e di ridurre il nostro impatto ambientale. E le due cose, secondo me, sono un buon obiettivo per
diciamo
quasi
che
tutte.
Spesso coincidono.
Molto spesso, assolutamente.
Allora,
Alberto da Verona. Alberto?
Eccomi qua.
Buongiorno.
Io, buongiorno, scusate se mi intrometto in questa discussione, ma uno dei problemi grossi che ci sono è quello delle offerte che ti fanno i supermercati. Quando entri in un supermercato che ti fanno delle offerte, una grossa azienda che produce pasta, per esempio, ti offre due confezioni di tortellini al prosciutto crudo a 2,30 euro, alla confezione ce ne sono due, uno non resiste. Certo. Uno non resiste a non comprarla. I panettoni, oggi come oggi, che vendevano a 10 euro, adesso li vendono a 1,50 euro.
Sono tutti strascontati. Vabbè, l'importante è non buttarli, almeno comunque si recuperano tutto queste
cene. L'importante è mangiarle, infatti.
Esatto. Uno. Ma poi l'altro tema, per esempio, stavo pensando quando vado nelle Marche, in un grande centro commerciale dove vado a fare la spesa, vedo spesso queste offerte sul nostro vino locale, di un brand anche peraltro molto, vedo queste bottiglie a 2,90 euro. Io mi sanguina il cuore, perché mi chiedo, ma perché hai dovuto strozzare quel produttore fino a questo livello? Esatto. L'olio d'oliva è un altro grande tema, perché
olio d'oliva,
pagare 10 euro una bottiglia per noi, per molti è inaccettabile, ma pensiamo a qual
sotto
è il costo.
10 euro al litro c'è un problema per un olio, buon olio extravergine d'oliva. Ecco, mi è fatto venire in mente un'altra cosa: le persone non guardano mai anche il prezzo al chilo e il prezzo al litro, si guarda il prezzo al pezzo, che magari ti attira, però se vanno a guardare il prezzo al chilo magari si accorgono che è 10 volte quello accanto sfuso.
Perché? Ma sai perché? Perché c'è quella che si chiama shrinkflation o sgrammatura, che purtroppo abbiamo affrontato diverse volte qui a Due di Denari, che questa riduzione della quantità di prodotto
va molto di moda ultimamente.
Esatto, per cui il prezzo della confezione non cambia, il problema è che è cambiata la quantità di prodotto contenuta.
A me mi ha fregato il latte vegetale che compro, ho visto l'offertona, dico, andava ma pesa meno, e infatti era invece del litro
7,50. E in percentuale paghi di più il packaging, però.
Ovvio. E poi c'è la marmellata, giusto, che
quella,
è un altro esempio.
È stata proprio la mia prima grande delusione, insomma, quella grazie alla quale abbiamo scoperto la questione della sgrammatura. Senti, andiamo un po' alla pulizia, perché l'altro grande tema, i detersivi che utilizziamo, quello veramente quando apro la dispensa mi genera molta, non sono ancora passata allo sfuso, devo dire che però grande offerta non c'è in circolazione.
No.
Sì,
qualche supermercato ce l'ha, qualche negozio dello sfuso sia alimentare che di prodotti per la pulizia ci sono. Allora, in questo ambito innanzitutto come tipologia di prodotto, io da anni sono passata all'eco bio, quindi prodotti che hanno l'INCI, la lista degli ingredienti puliti, privi di sostanze dannose per l'ambiente ma anche per la nostra salute.
Sono chiare le etichette per chi volesse da oggi, ecco, magari.
No, allora, se ci sono delle certificazioni, tipo la certificazione europea Ecolabel, che è la più seria, la più antica sull'impatto ambientale, va benissimo. Certificazione eco bio vanno benissimo. Se non ci sono queste certificazioni, bisogna prendere la lista degli ingredienti, che di solito nei prodotti di detergenza non sono sul packaging ma sul sito del produttore, e andarsi a guardare su, per esempio, la banca dati di Fabrizio Zago, cosa sono queste molecole e qual è il loro impatto ambientale sulla nostra salute.
Ecco, diciamo che fare prima di fare questo salto di qualità.
No, allora ormai anche in tutti i supermercati ci sono le linee eco bio, non le cito ma ce ne sono davvero molto famose, che sono prodotti di alta qualità a basso impatto ambientale, privi di sostanze tossiche.
Su Ecocentrica le troviamo.
Bravissima. Sul blog io recensisco tutte queste cose, comunque ormai si trovano dappertutto. Quindi una volta che si compra un detersivo eco bio per i piatti, uno per la lavastoviglie, io li diffido un po' dal fai da te, quindi sapone per la lavastoviglie, al limite uno per i pavimenti, ammorbidente fondamentale, detersivo per la lavatrice, tutto il resto è abbastanza superfluo, perché con acido citrico, bicarbonato, percarbonato, alcol alimentare, si può pulire tutta casa. Non serve un prodotto che pulisce ogni cosa in maniera differenziata.
Ho visto i tuoi video anche in cui pulisci il water con questi tuoi tingoli.
Bastano veramente, e si risparmia un sacco di soldi, e non ci vuole più tempo. Ci vuole più tempo nell'imparare, quello sì.
Quello
nel capire come farlo, impostarlo. Ma io mi sono fatto uno spruzzino con l'acido citrico, un'altra cosa con quell'altro, e quindi pulisco tutta casa. Ti ripeto, però il sapone per i piatti, quello no, si compra al supermercato insieme agli altri prodotti.
Allora, io torno per questo ultimo minuto con una domanda che secondo me in questo momento è abbastanza fondamentale, un dilemma di tipo amletico: piastra induzione o gas?
piastra induzione tutta la vita.
Ecco, ma perché? Perché,
perché
molti
si pulisce
temono...
tanto molto meglio prima
questo,
lo, prima
questo
l'uomo.
È vero. Molti temono il consumo, cioè il prelievo di energia quando lo si fa funzionare.
Guarda, ho appena fatto un pezzo su Ecocentrica che uscirà la prossima settimana. Dipende molto poi da come si utilizza, eccetera, eccetera. Però a parità di utilizzo la piastra induzione ti permette di risparmiare. Non tantissimo, un 10-30%, ma ti permette di risparmiare. Perché è più efficiente. La maggior parte dell'energia che fa il fornello da gas viene scalda la casa, la cucina, non serve per scaldare le pietanze. Invece l'induzione è molto finalizzata. Poi l'induzione c'è il vantaggio che può essere alimentata da energie da fonti rinnovabili. Mm-hmm. Quindi anche se non c'è l'impianto fotovoltaico, cosa migliore dal punto di vista economico e ambientale, ma hai un fornitore green, hai praticamente emissioni bassissime perché la tua piastra è alimentata da energie rinnovabili. La stessa cosa non si può dire sul gas. Poi la piastra induzione si pulisce molto meglio, è molto più sicura, permette di dimezzare i tempi. Praticamente l'unico svantaggio è che bisogna cambiare eventualmente la strumentazione, le padelle se non sono adatte, sì. E poi anche qui farla a mano, cambiare l'abitudine, che è la cosa più difficile del mondo.
Sì, allora io vorrei anche fare un commento sulla mia amica friggitrice ad aria. Tu sei da che
no,
parte stai?
Io non ce l'ho, non l'ho mai provata, quindi non ne posso parlare.
Vedi. Vabbè, allora in una facciamo così, reinvitiamo Testa Gelisio
e partiremo dalla friggitrice
con
ad aria.
La domanda, sicuramente ci sarà la domanda sulla friggitrice ad aria.
Va bene.
Però oggi ci fermiamo.
Esatto, intanto raccoglieremo tutte le testimonianze dei nostri ascoltatori e se facciamo un bel copione, Tessa, considerati. Allora, glielo prendi tu il passaporto?
Sì, no, ma Tessa gliel'abbiamo detto entrando. Lei non può allontanarsi dal paese senza il nostro permesso.
Ottimo.
Quindi,
grazie a Tessa Gelisio, buon anno, naturalmente grazie a tutti. Noi torniamo qua lunedì, come al solito. Stessa spiaggia, stesso mare, stesso studio, stessa radio, stesso gruppo. A presto.